Buongiorno a tutti, ben ritrovati. È una gioia, un onore poter essere tutti insieme qui a celebrare il nostro Re, il nostro Signore. Lui merita di essere celebrato e quindi siamo qui per farlo insieme. E naturalmente siamo qui anche per ascoltare che cosa lui ha da dirci oggi. Ci tirerà le orecchie? No, non credo. Penso che il Signore voglia parlarci anche oggi e incoraggiare ciascuno di noi. Quanti lo credono con me? Per fede. Bene, vogliamo prendere insieme la parola di Dio e più precisamente nel libro dei Salmi e vogliamo leggere insieme alcuni versetti tratti dal Salmo 32, quindi libro dei Salmi, capitolo 32. Un capitolo scritto dal re Davide, che tra l'altro inizia con una proclamazione importante, dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Quindi le nostre trasgressioni sono state perdonate e il nostro peccato è stato coperto dal sangue di Gesù. Quindi siamo tra questi beati. Ma andiamo a vedere insieme che cosa dice dal versetto 9 al versetto 11, Salmi 32. Ci siamo? Avete preso? Allora dice così: non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato della sua grazia. Versetto 11: rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Amen. Allora, al versetto 9 si parla del cavallo e del mulo. Il cavallo prima che sia stato addomesticato. Quindi il cavallo tipicamente è selvaggio, impetuoso, irruente, e il cavallo simboleggia chiaramente una tipologia di persona che assomiglia un po' a un cavallo. Quindi una persona un po' ribelle. Tutto meno che docile, tutto meno che arrendevole, tutto meno che ubbidiente, una persona un po' insubordinata. Poi abbiamo il mulo, l'altro animale è il mulo, un incrocio tra un asino e una cavalla, giusto? Allora il mulo tipicamente è ostinato, testardo, inamovibile, ed è figura di una persona un po' testona, un po' cocciuta, magari particolarmente puntigliosa, una persona tutto meno che accondiscendente, una persona tutto meno che aperta al confronto, una persona tutto meno che elastica. Ok? Quindi chiunque di noi sia impulsivo come un cavallo o testardo come un mulo, chiunque di noi sia iperattivo o iperpassivo, svogliato, pigro, dimostra di non essere particolarmente intelligente. Il cavallo non domato è cavallo pazzo, corre, va a destra, a sinistra. Il mulo, no, non tu, non si muove, cioè vieni qua, ecco, facciamo il mulo, non si muove, due estremi, grazie Beniamino, per il tuo contributo a questa immagine che rimarrà impressa nelle nostre menti. Chiunque quindi sia simile a un cavallo o a un mulo, sia una via di mezzo tra i due, dimostra di non essere intelligente, dimostra di non essere saggio, dimostra di non essere ispirato. Dice il versetto 10 che chi invece confida nel Signore per grazia sarà circondato da quella medesima grazia. Chi confida nel Signore, chi confida nell'Eterno. Ora, qual è il problema? Perché se siamo qua è perché dei problemi si presentano. Qual è il problema? Il problema è che molti di noi confidano nel Signore a intermittenza, di tanto in tanto, magari in presenza di situazioni di emergenza. Ah, sta succedendo questo, Signore! Voglio confidare in te, ti affido questo problema. Oppure di fronte a situazioni particolarmente complicate, intricate. Il problema è troppo difficile, ho fatto tutto quello che potevo con le mie forze. Signore, vengo a te, vengo davanti a te. Poi che succede però? Risolta la questione, si torna alla vita di prima. Si torna alla vita di prima. Ora, un vero credente, per quanto possa essere sicuramente soggetto a dei momenti di dubbio, a dei momenti di ansia, a dei momenti di perplessità, perché siamo umani, ma un vero credente è colui, e una vera credente è colei, che confida nel Signore 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Questo è un vero credente o una vera credente. Anche quando, per esempio, succede, così come è stato il caso di Giobbe, che i problemi arrivino uno dopo l'altro, a raffica. Anche quando succede che noi pensiamo di essere così tanto sulla cresta dell'onda da cominciare a convincerci che in fondo non abbiamo così tanto bisogno di Dio, perché le cose stanno andando piuttosto benino. In una o nell'altra situazione, nei due estremi, quello che il Signore ci chiede a ognuno, quello che ci chiede è di confidare in Lui e di affidare a Lui ogni questione della nostra vita, le più piccole e le più grandi, ogni cosa. Il confronto con Lui è fondamentale. Andiamo al versetto 11. Il versetto 11 ci incoraggia a rallegrarci e a esultare. Dice: rallegratevi, esultate, o giusti, giusti per grazia, non per opere. Siamo giusti agli occhi di Dio per grazia, non per opere. E dice: rallegratevi, esultate, o giusti. Dov'è questa gioia? Dov'è finita questa gioia che dovrebbero avere i giusti, che dovremmo avere noi tutti? Questo è quello che veniamo incoraggiati a fare, rallegrarci e giubilare. Ora, qual è il nocciolo della questione e che cosa voglio sottoporre alla vostra attenzione oggi? Il tema è questo: il Signore desidera che noi torniamo a confidare in Lui, che noi riprendiamo a confidare interamente in colui che vuole dirigere i nostri passi, vuole dirigere i tuoi passi, vuole dirigere i miei passi. Proverbi 16:9 dice chiaramente: il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Il cuore dell'uomo nato di nuovo, medita, programma la sua via, e questo va bene, ci sta. Il cuore dell'uomo ragiona, medita, valuta, teme talvolta, ma il Signore dirige i suoi passi. È il Signore che sta dirigendo i nostri passi. Amen. Qualsiasi cosa tu ed io si stia affrontando in questo preciso momento, il Signore sta dirigendo i nostri passi. Che ne siamo consapevoli o meno, che abbiamo perso fiducia o meno, Lui sta dirigendo i nostri passi. E Lui lo sta facendo amorevolmente, Lui lo sta facendo puntualmente, lo sta facendo fedelmente, incessantemente, lo sta facendo potentemente. Amen. Ora, che privilegio poter interagire con Dio. Che privilegio. Che bello poter affrontare le sfide di questa vita, non da soli, ma con Lui. Amen. Un pochino più di entusiasmo. Che onore poter compiere delle missioni divine. Missioni divine. Dio ha per noi delle missioni. E infatti il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo. In missione, ho giocato un po' con le rime, scusatemi. In missione, con passione, senza troppa apprensione. Questo è quello che si aspetta il Signore da noi. In missione, con passione, zelo, entusiasmo, senza troppa apprensione. Un pochino di apprensione, beh, è inevitabile. La nostra vita è una missione. E questa missione è composta a sua volta da tante micromissioni. È così. Sono delle sfide, talvolta delle sfide personali. Talvolta si tratta di sfide di coppia. Talvolta si tratta di sfide collettive. È una missione la nostra vita. Ci sono prove da superare. Ci sono difficoltà da fronteggiare, ci sono delusioni da digerire e ci vuole il digestivo per certe delusioni. Ma ci sono delusioni da digerire, anche quella è una missione, una micromissione. Ci sono obiettivi da raggiungere, siamo d'accordo? Senza obiettivi non si va da nessuna parte. Ma la domanda è, quali obiettivi? Quali? I nostri o i suoi? Quali sono gli obiettivi davanti a noi? Sono i nostri o sono i suoi? Sapete, più si matura da un punto di vista spirituale, soprattutto più noi approfondiamo la nostra conoscenza della parola e più diventiamo consapevoli di quanto certi obiettivi tipicamente terreni, tipicamente temporali, che non dureranno per l'eternità, noi comprendiamo che questi obiettivi terreni si sciolgono come neve al sole di fronte ai propositi eterni di Dio. Quando prendiamo in mano il libro dell'Apocalisse, per dirne uno, citato anche da Franco durante il tempo di lode e adorazione, e guardiamo a quello che sarà. Determinate questioni riguardanti che cosa mangeremo il giorno di Natale e quanto ci rimpinzeremo e il regalo che abbiamo dimenticato di fare a questo o a quell'altro. Queste questioni, seppur importanti, ma di fronte alle prospettive eterne, ai propositi eterni e alle missioni eterne, diventano, diciamo, cose un pochino secondarie, abbastanza relative. Ora, sebbene ogni cristiano autentico dovrebbe avere a cuore appunto i suoi propositi, è altresì vero che perché questi propositi possano realizzarsi nella nostra vita, una cosa noi dovremmo fare, quello che abbiamo detto prima, confidare. Confidare in Dio. E per, diciamo, dare conferma a quello che sto dicendo, oggi vorrei proporvi una storia biblica naturalmente, una storia di una persona, poi sicuramente più, diciamo, quelli che hanno più conoscenza con la parola immediatamente capiranno di chi stiamo parlando. Voglio parlarvi di un servo oggi, di cui forse non conosciamo nemmeno il nome. Si parla nella parola di un servo che ha fatto cose straordinarie, ma non siamo neanche sicuri di chi si tratti, di quale sia il suo nome. Questo servo un giorno viene chiamato dal suo signore, dal suo padrone. Un uomo molto, ma molto benestante, un uomo molto saggio, un uomo timorato di Dio. E questo uomo lo invita, invita il suo servo, che più che un servo potremmo definirlo un amministratore. E più che un amministratore potremmo definirlo modernamente un manager. Ok? E chiede al suo servo di fare per lui una missione speciale. Una missione molto delicata, una missione molto difficile da realizzare. E il tutto, verosimilmente, inizia con una semplice richiesta da parte di questo uomo, già molto anziano, aveva 140 anni in quel momento, quindi non pochi, e lui si rivolge al più anziano dei suoi servi, quindi neanche il servo amministratore, manager, era tanto giovane, ma verosimilmente era un uomo saggio, un uomo affidabile, e si rivolge al più anziano dei suoi servi e gli dice così. Gli dice: mio figlio è finalmente pronto per il matrimonio, è pronto per sposarsi. Suo figlio in quel momento aveva 40 anni, pronto. Di chi stiamo parlando? Abramo e Isacco. Allora dice: è pronto, però mio figlio non deve assolutamente sposare una donna di Canaan, dove stiamo vivendo, perché queste donne e questi popoli intorno a noi sono popoli idolatri, sono popoli immorali, commettono ogni sorta di abominazione di fronte al nostro Dio, quindi non sia mai che mio figlio si sposi con una donna del genere. E quindi ecco quello che dovrai fare: tu dovrai tornare alla casa dei miei padri, alla terra dei miei padri, dai miei parenti, e là prenderai moglie per mio figlio. Potete immaginarvi il servo: wow, grazie, non ce n'era proprio un altro, proprio io, grazie, grazie molte. Però il servo giustamente muove una piccola obiezione, dice: ok, devo andare, devo cercare moglie per Isacco tuo figlio, ma se vado là e questa ragazza non può o non vuole venire, che cosa devo fare? Devo forse tornare qua, prendere tuo figlio e andare là con lui affinché si guardi un po' in giro? E Abramo dice: assolutamente no, assolutamente no. Dio mi ha promesso una discendenza. E quindi lui manderà il suo angelo davanti a te, lui dice, e farà in modo che tu la possa trovare. E se poi questa donna non potrà seguirti, allora tu sarai sollevato dal giuramento che ti ho chiesto di fare. E lui, il servo, mette la mano sotto la sua coscia, perché così si faceva, biblico, si faceva così, per fare il patto, e dice: ok, accetto la sfida. Quindi dà la sua parola e parte naturalmente con il necessario per la dote e va nel paese dei suoi padri. Quando finalmente ci arriva, arriva presso un pozzo d'acqua, e lì comincia a riflettere, e lì comincia lui a interagire con Dio. Fino a questo momento abbiamo assistito alla presenza della fede di Abramo, il quale ha fatto una proclamazione di fede. Dio ha detto: mi darà una discendenza, vai che ci sarà questa donna, vai! Ma io non posso andare perché 140 anni, insomma, sai com'è? Non viaggio più tanto volentieri. Vai tu per me. E quindi il servo va. Però quando arriva sul posto comincia a E adesso? E quindi è lì presso un pozzo d'acqua e comincia a riflettere, a pensare. E si dice, allora, quando le donne usciranno sul far della sera per andare a attingere l'acqua, Signore, e parla a Dio rivolgendosi a Lui come il Dio del mio Signore Abramo, dice, ti prego, fammi fare un felice incontro. Usa bontà verso Abramo, mio Signore. E quindi chiede un segno specifico, e dice così, visto che sono presso un pozzo, la ragazza che tu hai prescelto, beh, accetti di darmi da bere, io le chiederò di darmi da bere, e non solo lei mi dia da bere, ma lei stessa di sua iniziativa mi dica di voler dare da bere anche ai miei 10 cammelli. Questo ti chiedo, Signore. Poco dopo arriva Rebecca, una donna di bell'aspetto, una vergine. E questa donna segue il copione alla lettera. Arriva, lo vede, va, attinge l'acqua per sé, lui la ferma, le dice, mi dai per cortesia un po' d'acqua? Lei, certo, ti do dell'acqua, guarda, vede i cammelli e dice, ma certamente voglio anche provvedere dell'acqua per i tuoi cammelli. Segue il copione alla lettera. A questo punto lui si informa e le chiede, ma dimmi un po', ma di che famiglia sei? Chi sono i tuoi genitori, i tuoi nonni? E lì scopre che lei è seconda cugina di Isacco, o meglio figlia di un cugino di Isacco di nome Betuel. Quindi a questo punto capisce che tutto quello che era stato richiesto sta diventando realtà. Che cosa fa? Prima di essere ospitato a casa sua, il servo di Abramo, dice la scrittura, si inchina, adora Dio, adora il Signore e poi dichiara qualcosa che vorrei che leggessimo insieme. Genesi 24, il versetto è il versetto 27. Genesi 24, 27. Vi lascio il tempo di prenderlo perché è meraviglioso questo versetto. Ok? Ci siamo? Posso procedere? Genesi facile da trovare, 24 anche, 27 pure. Dice così, e questo è il servo che si è inchinato e ha adorato il Signore e dichiara, benedetto sia il Signore, il Dio d'Abramo mio Signore, che non ha cessato di essere buono e fedele verso il mio Signore. Amen. E poi, attenzione, attenzione, perché lui dice, quanto a me, quanto a me. Il Signore mi ha messo sulla via della casa dei fratelli del mio Signore. Allora, perché mi ha colpito questo versetto? Perché questo versetto ci fa capire che è successo qualcosa. Il servo di Abramo, che aveva fino a quel momento servito il Dio del suo Signore, fa un'esperienza forte e comincia a dire, tu non sei solo il suo Signore, tu sei il mio Signore, perché tu hai diretto i miei passi e mi hai fatto vedere quanto tu sia potente, quanto a me, quanto a me. Ed è quello che il Signore si aspetta da ciascuno di noi. Non è la fede degli altri, la fede della chiesa che frequentiamo, la fede della famiglia nella quale viviamo. No. Ci deve essere un qualche cosa che ci porti a dire quanto a me io ho la mia relazione con Dio, quanto a me io credo che Dio possa ogni cosa. Amen. E questo è quello che il Signore si aspetta da noi. E infatti le sue sono due semplici frasi che dicono tutto in merito, numero uno, alla bontà e alla fedeltà di Dio nei confronti di Abramo, e numero due, all'effetto che questa esperienza ha avuto sulla fede personale del servo di Abramo. Quindi, prima di proseguire con il racconto, voglio proporvi di analizzare insieme le modalità con le quali questo servo ha gestito le comunicazioni con Dio. Le comunicazioni in salita e le comunicazioni in discesa. Perché ciascuno di noi, nel suo cammino cristiano, dovrebbe prendersi la briga di comunicare con Dio, nel senso di far salire e far scendere determinate informazioni. Amen. Allora, lui prega. Prega. La prima cosa che fa è pregare. Poi lui chiede un segno, aspettando delle conferme e osservando bene l'evolversi degli eventi. E allora la domanda che voglio farvi oggi è questa. È giusto, nell'ambito del Nuovo Testamento, in questo periodo della grazia, questo racconto fa parte dell'Antico Testamento, ma è giusto oggi chiedere a Dio un segno? Ad esempio, a fronte di una decisione importante inerente il tipo di studi che dovremmo fare, a fronte di una decisione importante in merito a chi sia la persona giusta da sposare, in merito all'eventualità di mettere al mondo dei figli, in merito al posto di lavoro, in merito al fatto se sì o no di accettare una proposta di fare carriera in una determinata azienda, magari spostandoci in un'altra città o quant'altro, in un altro paese. È giusto chiedere a Dio quale possa essere la chiesa che dovremmo frequentare, chiedere un segno, oppure chiedere un segno in merito al nostro servizio ecclesiastico. Signore, mi viene chiesto, mi sembra essere adatto a questo tipo di compito, Signore, dammi conferma. O per quanto riguarda magari un servizio missionario all'estero, ovunque, qualcuno mi dice sì, tu dovresti, potresti andare. È giusto chiedere un segno? Secondo voi è giusto o non è giusto? È assolutamente giusto chiedere un segno, più di un segno, chiedere delle conferme. Naturalmente bisogna usare saggezza nel scegliere quale segno chiedere a Dio, usare saggezza. All'incirca 28 anni fa io non ho usato particolare saggezza, ma Dio è buono. Ci eravamo appena conosciuti con Daniela, eravamo usciti forse una o due volte, e quando sono rientrato a casa la seconda volta, credo, adesso vado a memoria, perché insomma, io ho detto: Signore, per quanto questa fanciulla mi attragga, ho bisogno di un segno da parte tua. Voglio un segno da parte tua. E quindi ho deciso così, di mia iniziativa, per quanto le avessi, ci fossimo scambiati i numeri di telefono, ho detto: facciamo così. Per quanto sia normale che sia l'uomo a chiamare, deve essere lei a chiamarmi. Facciamo così. Domani deve essere lei a chiamarmi. Quindi sono andato in ufficio, presto, al mattino, e siccome le ho dato il numero dell'ufficio, ho aspettato che lei chiamasse in ufficio. Passa la mattina, non chiama. Sulla pausa del mezzogiorno non avevo fame, avevo già cominciato a sentirmi male. E non chiama. Sono uscito solo un microsecondo, non mi ricordo più per cosa, sono rientrato in ufficio, è passato il pomeriggio, non chiama. E la sera c'era un incontro di preghiera in chiesa. Sono arrivato in chiesa distrutto, triste, sconsolato, ma pronto ad accettare il verdetto di Dio. E c'era un fratello, che è poi quello che ha un po' spinto la nostra unione, che mi vede arrivare con la faccia tirata e mi dice: ma che cos'hai? Che cos'hai? È successo questo, è stata una cavolata, ho chiesto un segno, è successo, il Signore non vuole. Lui scuote la testa e dice: vabbè, ve la faccio breve. Lui poi, siccome la conosceva, l'ha chiamata E ha scoperto che in quel microsecondo in cui sono uscito dall'ufficio, lei aveva chiamato. E io non c'ero. E io l'ho saputo solo dopo, quando lui mi ha trascinato da lei, guardandomi come un pazzo, e la cosa è emersa. È giusto chiedere un segno? Sì. Cerchiamo di usare saggezza per quanto riguarda il segno, ma io ringrazio Dio perché comunque la mia follia è stata ugualmente gestita da parte sua. Ma credo che la cosa più importante, e non lo dico per, diciamo così, apparire come il modello da seguire, ma la cosa più importante è che ero in quel momento disposto ad accettare il suo volere. Trafitto, ma disposto ad accettare il suo volere. E questa è la cosa che conta di più. Ciò che conta di più agli occhi di Dio non è il segno in sé, ma è il nostro desiderio di fare tutto il nostro possibile affinché non la nostra, ma la sua volontà sia fatta. Quanti sono d'accordo con me? Amen. Detto questo, qual è la nostra missione? In senso lato. La nostra missione numero uno è afferrare la grazia. Numero uno, nascere di nuovo. Afferrare la grazia. La grazia della salvezza è a nostra disposizione. Missione numero uno, afferrare la grazia. Missione numero due, godere della grazia. Approfittare della grazia. Dice la scrittura: chiunque confida in lui sarà circondato della sua grazia, sarà circondato del suo favore. Amen. Quindi afferrare la grazia, godere della grazia e, numero tre, elargire la grazia. La scrittura ci dice che noi siamo stati benedetti per benedire. Quindi afferrare la grazia, godere della grazia e elargire la grazia. Questo è il piano di Dio in senso lato, questa è la missione alla quale tutti noi siamo stati chiamati. Al di là di questa missione generale, ci sono le micromissioni specifiche. Quali sono le micromissioni che dovremmo affrontare o che potremmo dover affrontare in questo cammino terreno? Ad esempio, essere integri e disponibili sul posto di lavoro per una vita, integri e disponibili. Siamo figli della luce e dovremmo emanare la luce di Dio. Integrità, onestà sul posto di lavoro e disponibilità. Il tuo collega manda a fan bagno il suo superiore, tu no. Integri e disponibili. Questa è la nostra micromissione. E ci sono altre micromissioni. Ad esempio, amare il nostro coniuge con i suoi pregi e con i suoi difetti. Micromissione da portare avanti in tutta una vita. Altra micromissione. Superare un periodo di depressione. Io sono passato attraverso la depressione. E quando si è in depressione è tutto nero. Non c'è più niente che dà gioia, non c'è più niente che dà sollievo. Ma quando dovesse capitare che qualcuno di noi finisse in una depressione, qual è la tua micromissione? Superare quel tempo con l'aiuto di Dio, con il suo aiuto. Ad esempio, un'altra micromissione è quella di educare i nostri figli con affetto, certamente, ma anche con coerenza e onestà. Coerenza e onestà. Dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere coerenti con loro. È inutile dire a loro di non fare determinate cose che noi ci autorizziamo. Coerenza. Altra micromissione, affrontare con fiducia una malattia fisica. Perché capita di ammalarci. E allora, quando succede, e succede proprio a noi, la nostra missione in quel momento diventa quella di riuscire a superare questa malattia fisica con l'aiuto di Dio e con l'aiuto eventualmente anche dei medici e dei medicamenti. Un'altra micromissione è quella di modellare il nostro carattere. Il nostro carattere può essere modellato. Ci sono delle volte in cui noi tendiamo a dire: no, ma io sono fatto così, io sono fatta così. Vero, ma non completamente. Possiamo modellare con l'aiuto di Dio il nostro carattere. Quanti dicono amen? Quanti vogliono farlo da adesso? Altra micromissione, crescere nella nostra conoscenza della parola. Altra micromissione, incoraggiare chi è abbattuto. Chiedere e concedere il perdono. Chiedere perdono e concedere il perdono. Micromissione. Restare umili quando siamo acclamati è un'altra micromissione. La tendenza umana è quella di dire wow. E infine essere forti quando siamo maltrattati, quando siamo derisi, quando siamo ignorati, quando siamo respinti. Micromissione nell'ambito della missione in senso lato. Quindi che si tratti della missione di una vita o delle infinite micromissioni che tutti quanti noi siamo chiamati ad affrontare in questo percorso terreno, il Signore da noi si aspetta solo tre cose e con questo concludo. Concludo perché il resto della storia settimana prossima. Non ce l'ho fatta a mettere tutto quanto quello che volevo dirvi in questo messaggio di oggi. Però una cosa vi chiedo e poi finisco. Se possibile, se non chiedo troppo, perché prima di domenica prossima non vi prendete 5 minuti, massimo 10, per leggere in Genesi l'intero capitolo 24? Potrebbe essere una buona idea, perché domenica prossima vedremo insieme un po' più nel dettaglio il percorso che questo servo ha fatto e questo ci sarà utile per capire bene che cosa Dio si aspetta da ciascuno di noi. Ora, detto questo, il Signore si aspetta comunque tre cose. La prima, che il nostro sguardo si alzi in cerca di Lui. Siamo d'accordo? Lui si aspetta questo. Numero uno, che il nostro sguardo sia rivolto verso di Lui. Che qualsiasi cosa stia succedendo, che qualsiasi decisione noi dobbiamo prendere, la prima nostra preoccupazione sia di sapere, ma Lui che cosa ne pensa? Qual è il suo parere? Qual è il suo piano specifico per la mia vita? Non quello che io voglio, cosa vuole Dio per me? Prima priorità. La seconda cosa che Dio si aspetta è che noi si possa usare la nostra bocca per innalzare a Lui una preghiera fiduciosa, come quella che ha fatto il servo di Abramo. Signore, ti prego, fai che succeda questo. Usa benignità nei confronti del mio Signore, questo Lui ha chiesto. E infine, quello che Lui si aspetta è che i nostri occhi e che le nostre orecchie spirituali siano ben in allerta con l'intento di discernere, con l'intento di comprendere e soprattutto con l'intento di accettare la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio per la nostra vita. Questo Lui si aspetta. Allora, la mia preghiera è che questa storia, la storia della missione del servo di Abramo, possa essere utile a voi, possa essere utile a me, per accrescere la nostra fiducia in Dio Padre, per accrescere la nostra fiducia in Gesù Cristo, suo Figlio, e nostro Signore, nostro Maestro, nostro Salvatore, nostra guida, nostro miglior amico. Quindi numero uno che serva per questo e numero due naturalmente che possa ridimensionare ai minimi termini le nostre paure, i nostri timori, le nostre perplessità, i nostri dubbi di fronte alle numerose sfide della vita. Amen. Questa è la mia preghiera, che questo messaggio possa servire a questo e soprattutto che quello che andrete a leggere insieme a me nel libro della Genesi al capitolo 24 possa servire per riflettere. E poi vedremo anche una bellissima cosa proprio domenica prossima, visto che la domenica di Natale e vedremo anche il significato simbolico di questa storia. Molto, molto, molto bello. Non mancate domenica prossima, vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi. Alleluia, Signore, grazie. Ti benediciamo, Signore, ti rendiamo grazie per il privilegio che abbiamo di conoscerti, di appartenerti, di servirti. Io ti voglio ringraziare, Signore, per questa storia del servo di Abramo, Signore, perché mi ha toccato profondamente e credo che abbia toccato ciascuno di noi. Signore, noi realizziamo quanto tu sia attento, Signore, a tutto quello che ci succede e per come tu sia pronto a dirigere i nostri passi, ti siamo grati e riconoscenti, Signore. Grazie, Padre, perché non siamo soli, tu non ci abbandoni, tu non ci lasci. In ogni circostanza, in ogni avversità, in ogni problema, tu sei con noi, tu lo hai promesso. E di questo ti siamo grati, ti siamo riconoscenti. Ed è per questa ragione che possiamo essere sgravati dai nostri pesi, dai nostri fardelli, dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre paure, Signore. E ti prego nel nome di Gesù di stendere la tua potente mano su di noi, su ciascuno di noi. Tu conosci, Signore, il cuore di ogni mio fratello e di ogni mia sorella. Tu conosci che cosa stiamo passando, che cosa stiamo vivendo. Tu conosci le ferite che ci sono dentro di noi, le delusioni che abbiamo subito. E tu conosci anche le problematiche che siamo chiamati ad affrontare e che in molti casi non sappiamo proprio come risolvere. Ebbene, grazie, Signore, che in questo giorno tu ci ricordi quanto sia importante rivolgerci a te, interagire con te e confidare in te. Non solo per questo o per quell'altro problema, ma sempre e comunque, perché tu sei il nostro Signore. Perché tu sei colui che ci ama più di chiunque altro, perché a te possiamo confidare ogni cosa, a te possiamo affidare ogni cosa. E quindi grazie, Signore, perché mediante il tuo Spirito tu stai sgravando le spalle di ciascuno di noi dai pesi e dai fardelli che abbiamo portato, che stiamo portando. Grazie perché possiamo confidare in te. E grazie, Signore, perché ogni cosa funzionerà e andrà per il meglio, perché tu ci ami, Signore. Siamo speciali per te, siamo preziosi per te. Grazie, Padre, benedico la tua Chiesa, benedico ogni fratello, ogni sorella, benedico questo giorno, benedico questa settimana e ti rendo grazie, Signore, e ti celebro dal profondo del mio cuore nel nome di Gesù insieme alla tua Chiesa. Amen. Amen. A Lui un applauso di lode e di ringraziamento. Amen. Amen. Amen.